SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. La quindicenne Natalie Rapneau ha aperto il fuoco il 16 dicembre scorso in un'aula scolastica del Wisconsin negli Stati Uniti, uccidendo un compagno di scuola e un insegnante e ferendo altre 6 persone prima di togliersi la vita con la pistola. L'ultima sparatoria scolastica a devastare una comunità degli Stati Uniti ha avuto luogo nella Abundant Life Christian School nella città di Madison, e il capo della polizia di Madison, Sean Barnes, ha dichiarato che gli agenti stanno lavorando per comprendere il possibile movente.
At this time we believe there was only one shooter involved. We are still working to determine a motive. Detectives have talked to her family members this evening as well as conduct a search of the shooter's home here in Madison.
Per parlare di questi eventi ci colleghiamo oggi con il giornalista ed ex direttore dell'ANSA Giampiero Gramaglia. Buonasera Giampiero e ben ritrovato qui su SBS.
Buona giornata a te Massimiliano e buona giornata a chi ci segue.
Giampiero, partirei intanto con la cronaca di quanto accaduto nelle ore scorse. Cos'è quindi successo in questa scuola cristiana di Madison e cosa si è capito poi nelle ore successive?
Sì, i particolari che stanno emergendo relativi alla personalità della ragazzina di 15 anni che ha compiuto questa sparatoria sono inquietanti. In sé la storia non è purtroppo molto diversa da quelle di analoghi episodi, numerosi episodi, nelle scuole americane. La giovane, una studentessa della scuola, si è presentata nell'istituto armata, ha aperto il fuoco, ha ucciso, come tu hai ricordato, un ragazzino, ha ucciso un insegnante, ha ferito altre 6 persone e poi si è tolta la vita. Pare che non ci sia dubbio sul fatto che sia stata lei stessa a suicidarsi, perché la polizia ha riferito di non avere sparato dopo essere intervenuta sul posto. Cosa si sa di questa adolescente? Non è la prima volta che una studentessa donna, una giovane, a compiere una strage, ma sono molto rari questi casi, di solito sono dei ragazzi, ma colpisce molto l'età, perché credo che sia l'autrice di una sparatoria scolastica con effetti letali più giovane almeno da parecchio tempo. E colpisce il fatto che era un'appassionata di tiro e di poligoni di tiro, quindi si addestrava a usare le armi. Sui social ci sono foto tra l'altro postate dal padre, dalla famiglia, quindi l'attività era svolta sotto sorveglianza familiare, in cui la si vede appunto esercitarsi in un poligono. E poi colpisce il fatto che sempre sui social, poche ore prima di compiere il suo gesto, ha postato una foto con una maglietta, con una t-shirt, che è esattamente quella che indossava uno degli autori della strage di Columbine, che come dire, il prototipo di tutte le stragi, quella a cui si fanno risalire, oltre che le statistiche, anche l'impressione suscitata da un episodio di questo genere negli Stati Uniti, e sono passati più di 25 anni da quell'evento. E infine, sempre l'autrice della sparatoria ha postato una foto autoscattata, un, una propria foto in cui con le dita riproduce un simbolo dei movimenti razzisti, suprematisti bianchi negli Stati Uniti, White Power, potere bianco. E queste possono fare pensare a una matrice di, per quanto si possa adattare questa terminologia a una ragazzina di 15 anni, a una matrice di estrema destra, a un ambiente in cui le armi sono di uso comune o comunque di uso frequente, di cui non c'è senz'altro le stimmate del proibito sulle armi, e in cui magari hanno attecchito alcune fantasie da supereroe o da giustiziere che a volte contagiano gli autori di queste stragi. Resta da vedere, non ho dati in proposito, non li ho visti, se ci sarà, se emergerà una tipologia di carattere razziale anche tra le vittime della sparatoria, o se le vittime sono state, non dico scelte a caso, ma prese a caso quelli che si paravano davanti alla sparatrice.
Esiste un database che fa la conta degli attacchi con arma da fuoco nelle scuole statunitensi, il K-12 School Shooting Database, che riporta che nel 2024, anno che sta volgendo al termine, le sparatorie negli istituti scolastici statunitensi sono state 323, praticamente una al giorno. In parte è un po' risposto prima e in parte ce lo dicono i dati, gli Stati Uniti hanno armi più di qualsiasi altro paese, si conta che ce ne siano 120 per ogni 100 abitanti, e questa statistica è praticamente più del doppio rispetto al paese che in questa classifica lo segue, che è lo Yemen. Ecco, la domanda che ti vorrei fare, ma mi pare di capire che la risposta l'abbiamo già trovata, è: dove trovano questi bambini, questi ragazzini, le armi?
Sì, in realtà non è sempre lo stesso modello. Intanto la cifra che tu hai dato è la cifra delle sparatorie, non tutte sono letali, ma quelle letali mi sembra essere 83, quindi c'è praticamente più di una sparatoria al giorno se teniamo conto dei giorni di apertura delle scuole in una scuola americana, ma le sparatorie letali sono dell'ordine di 2 alla settimana per settimane di funzionamento delle scuole. A volte si tratta di, come dire, incidenti mirati, cioè qualcuno non vuole farsi giustizia sparando indiscriminatamente, ma se la prende con un compagno di scuola o con un docente in modo preciso. Allora, le armi, quando lo sparatore ha più di 16 anni, in alcuni stati, quando ne ha più di 18, in altri, quando ne ha più di 21, in altri, ma sono rari, lo sparatore si può procurare l'arma da solo, perché a partire da, in alcuni stati da 16 anni, in altri appunto da 18, in altri da 21, ci si può procurare l'arma presentando un documento di identità e facendo una dichiarazione in cui si dice che non si è adusi alla droga o all'alcol. E quindi questo possesso è legale. Altre volte capita, come per esempio era capitato in una strage, anche questa famosa, perché poi diede origine a un movimento di opinione forte, ma che si spense nel nulla, la strage di Parkland in Florida, un liceo della Florida. Capita che le armi vengano rubate in casa, perché in casa vengono custodite e lo sparatore le porta via da dove sa che sono in casa. Oppure se le procura, anche questo fu un caso, mi pare, in tempo fa, l'Università della Virginia, la Virginia Tech, se le procura sul mercato delle armi della malavita, ma questo richiede già più elaborazione. Infatti quello era uno sparatore piuttosto avanti negli anni, era uno studente universitario, ma aveva 23-24 anni. Però è vero che negli Stati Uniti c'è una grandissima disponibilità di armi e che la cultura delle armi è basata e tutelata da un emendamento della Costituzione, il secondo emendamento della Costituzione americana. Il primo tutela la libertà di espressione, il secondo tutela, se vogliamo usare una scorciatoia, la libertà di sparare. E quindi su questo emendamento si fonda l'ossessione di buona parte degli americani di possedere un'arma e di considerare un diritto andare in giro con la propria arma. Ricordo alcuni episodi che in un'ottica europea, ma forse anche in un'ottica australiana, mi parvero incredibili. Dopo l'11 settembre, nelle settimane immediatamente successive, vennero finalmente istituiti dei controlli negli aeroporti sulle armi, ma molti cittadini si presentavano all'imbarco dell'aereo avendo con sé l'arma addosso e non capivano che non potevano portare l'arma sull'aereo, cioè ritenevano violati i loro diritti costituzionali, nonostante quello che c'era appena stato nel paese. Quindi è una cultura molto radicata e che la politica non ha mai saputo, ma neanche voluto, a dire il vero, estirpare, e che spesso la politica ha anzi corteggiato e lusingato con la partecipazione di presidenti, in particolare il caso del presidente Trump, a tutte le annuali riunioni della lobby delle armi americane, che è la National Rifle Association.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con il giornalista ed ex direttore dell'ANSA, Giampiero Gramaglia. Hai citato l'imminente nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Proprio ieri invece la vicepresidente Kamala Harris ha fatto un appello per limitare le violenze da arma da fuoco, specie nelle scuole, però lei stessa aveva scherzato in campagna elettorale, nelle campagne presidenziali, nel salotto televisivo di Oprah Winfrey sul fatto che lei possiede un'arma e non avrebbe remore nell'usarla in caso di necessità. Quindi, dopo questo appello, ti chiedo però se ci sono state in questi anni di amministrazione Biden iniziative significative per ridurre la frequenza di eventi come le sparatorie nelle scuole o l'accesso troppo facile alle armi, e quale atteggiamento quindi possiamo invece aspettarci dalla ormai prossima amministrazione Trump?
Inizio a risponderti con una citazione che è del 2012. Dopo la strage in una scuola elementare a Newtown nel Connecticut, con decine di bambini di una scuola elementare, quindi ragazzini tra i 6 e i 10, 11 anni, uccisi, il presidente degli Stati Uniti, che era allora Barack Obama, andò a questa scuola e fece un discorso in cui disse: possiamo davvero dire come paese, as a nation, che noi stiamo soddisfacendo i nostri obblighi? Possiamo davvero dire che abbiamo fatto abbastanza per tenere i nostri bambini, tutti i nostri bambini, al sicuro dal pericolo? Se noi siamo onesti con noi stessi, la risposta è no. Non stiamo facendo abbastanza. E dobbiamo cambiare, dobbiamo fare abbastanza. Non è cambiato praticamente nulla. E il presidente Obama nella seconda parte del suo mandato, il presidente Biden nel suo mandato, hanno esercitato in parte i poteri che hanno con degli ordini esecutivi, limitando la vendita di armi a ripetizione, di armi militari, mettendo dei paletti alla vendita di questo tipo di armi, ma nulla è cambiato, neanche un movimento di opinione forte che si sviluppò dopo la strage di Parkland da parte degli studenti, dei giovani della Florida e attraversò tutto il paese, e che aveva quella parola usata da Obama, enough, abbastanza, nel motto, ha smosso le cose. I politici, i deputati, i senatori hanno paura di perdere il favore del loro elettorato se sposano la causa di limitare la disponibilità delle armi, di limitare il diritto di portare le armi e di intervenire sul secondo emendamento della Costituzione. Non c'è un sostegno, un reale sostegno popolare per questo, come non c'è un reale sostegno popolare negli stati conservatori all'abolizione della pena di morte, che pure è stata abolita in molti stati. Quindi il fatto che durante la campagna elettorale Kamala Harris abbia avuto quella battuta, che era sembrata a tutti una battuta in qualche momento studiata, serviva a tranquillizzare quelli che potevano preoccuparsi che se votavano Kamala Harris poi prima o poi dovevano rinunciare alle loro armi. Ma come? Ce l'ho anch'io e anzi la uso. E quel concetto di usare l'arma se qualcuno, almeno se qualcuno invade la tua proprietà, è un concetto condiviso da larga parte degli americani. Forse qualcuno dei nostri ascoltatori ha in mente quell'immagine in una cittadina del sud, non mi ricordo esattamente dove, di un corteo di Black Lives Matter che attraversava la città e due coniugi bianchi sui 50 anni che si appostano armati con i loro fucili spianati davanti al loro prato, perché se qualcuno metteva il piede sul loro prato loro avevano il diritto di sparare. Certo, quella coppia venne coperta dalla riprobazione di una parte del paese, ma ci fu un'altra parte del paese che andò a sostenerli davanti alla loro amministrazione, a inneggiare al loro gesto. Quindi è difficile che succeda qualche cosa, direi che è assolutamente escluso che succeda qualche cosa di positivo sotto l'amministrazione Trump, che è un sostenitore della libero arma, in libero Stato, e quindi direi che dovremmo vivere altre cronache di questo tipo e altri resoconti di questo tipo, se non peggio, perché nel primo mandato di Trump il rimedio usato di fronte alle proteste degli studenti che dicevano basta armi era stato quello di mandare i bidelli e gli insegnanti a scuola di tiro e di suggerire loro di portarsi l'arma a scuola. Così se arrivava qualcuno malintenzionato potevano affrontarlo.
Lo scorso aprile abbiamo ricordato il 25esimo anniversario della strage di Columbine. L'hai citato anche tu prima, un evento che ha davvero segnato l'immaginario collettivo. 12 studenti e un insegnante uccisi a colpi d'arma da fuoco da due diciottenni, anzi uno di loro non aveva ancora compiuto i 18 anni. Ecco, un evento drammatico, ma abbiamo visto assolutamente non isolato. Perché lo ricordiamo in maniera particolare?
Beh, perché quello fu l'episodio che fece entrare questo tipo di dramma nella percezione dei cittadini americani, ebbe molto rilievo, fu oggetto anche di resoconti cinematografici, non solo giornalistici, cinematografici, documentari, molti media contano da allora le statistiche sulle sparatorie nelle scuole, però insomma l'America sembra ricordare sì, ma non necessariamente imparare da questi drammi.
In conclusione, Giampiero, questo delle sparatorie nelle scuole degli Stati Uniti sembra un problema di cui almeno la nostra generazione sente parlare da sempre, di fatto. Ma in realtà, se torniamo a riesaminare i dati del K2 School Shooting Database che abbiamo citato all'inizio, ci accorgiamo che la frequenza di questi ultimi anni, in particolare dal 2021 in poi, davvero non ha precedenti. Il numero degli attacchi e il numero delle vittime sono di gran lunga superiori. Che cosa sta accadendo? Perché questa esplosione di violenza proprio ora?
Credo che ci sia un effetto social, un effetto copycat e un effetto social che moltiplica l'effetto copycat, cioè ti senti protagonista e pensi di vivere in alcuni casi con la ripresa in diretta di quello che stai facendo, la divulgazione in diretta di quello che stai facendo, un momento di celebrità che spesso poi si conclude tragicamente anche con la morte del protagonista, o suicida o ucciso dalle forze dell'ordine. Sono rari i casi in cui lo sparatore sopravvive a questa azione, e quindi questo effetto social aumenta il contagio del richiamo di questi gesti.
Grazie quindi a Giampiero Gramaglia. Giampiero, una buona serata e alla prossima.
Una buona giornata a te e a chi ci ha seguito. Grazie a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.
Experience
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.